cose di calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
Buona giornata, buon mercoledì 23 agosto, se ho fatto giusto il conteggio, caro Manuel, buongiorno anche a te, siamo già al 23 di agosto, guarda come vola
così
il tempo.
Così sembrerebbe,
anzi, sembra e come, fa molto caldo, speriamo che siano gli ultimi colpi di coda, di una coda lunga durata tutta quest'estate, fa caldo però... ci dovremmo anche un po' abituare, cambiare le nostre abitudini senza accendere troppo il condizionatore. Lo dico anche agli amici che mi precedono, perché si passa dai 40 gradi di Torino ai, non so, qualcuno riesce addirittura a farmi scalare il condizionatore a quasi la metà. Va bene, detto questo.
In Norvegia, questo, direttore.
Sono in Norvegia oggi?
In Norvegia.
Allora, buon collegamento, buona giornata dalla Norvegia, va bene. Io ho appena aperto i giornali e devo dire, anzi ho seguito, anche perché Manuel disturba anche la sera con tutti i suoi resoconto sul mondo bianconero, da gobbo barese qual è, ovviamente, e ci racconta un po', ci anticipa un po' i temi della giornata successiva. Ebbene, torna ad attualità il nome di Morata. Morata che era vicinissimo alla Roma, sentendo... i cervelloni del mercato, io frequento tante trasmissioni, ascolto tutti, quando non so sto zitto, diciamo che Morata avrebbe fatto anche già l'anno scorso carte false per tornare a Torino. Poi me lo davano per certo alla Roma, cioè la Roma aveva già in tasca Morata. Poi doveva andare al Milan, poi forse all'Inter, e a quel punto ho detto, guarda, sono tutti uguali, cioè la chiamata, i soldi. Giustamente, il professionismo è anche questo. Io non avessi lavoro, non andrei a lavorare in una televisione dell'Inter. La differenza forse è anche questa. E magari avrei più bisogno di lavorare di loro. Però detto questo, lavorerei in una qualsiasi altra testata. Ci mancherebbe. Sportiva, calcistica, direi la mia. Tendenzialmente non per difendere la Juve, ma per metterla sullo stesso piano delle altre squadre. Però questa premessa magari è anche inutile. Io parto dal tema Morata. Morata potrebbe davvero essere la soluzione finale, quello che poi ti occorrerebbe per rimediare ad un mercato che non è andato secondo le tue aspettative. E il mercato secondo le aspettative portava in 24 ore a dar via Vlahovic e a prendere 40 milioni e Lukaku. Questo l'abbiamo capito. Ma è stato qualcosa di più di un pur parlé. Qualcosa si è inceppato il valore, il Chelsea non voleva, non vuole, continua a non voler proporre quei soldi, ma molti, molti meno. La Juve fa bene, molto bene, a non vendere Vlahovic. Al di là che abbia segnato, abbia fatto un assist, poco importa, perché se dovessimo badare a quello e guardare che magari domenica col Bologna non segnerà o magari non giocherà, non lo so, e tutti a pensare chissà qual è il motivo. Dico, se dovessimo decidere per questo, le formazioni sarebbero diverse, 40 milioni ogni volta di formazioni diverse. Detto questo, il mercato tiene banco fino al 1° settembre e noi lo seguiremo attentamente. Oggi ci collegheremo subito col direttore di Tutto Mercato Web, Nicolò Ceccarini. Cercheremo naturalmente di aprire tutte le finestre possibili in entrata e in uscita all'interno del mondo bianconero, però io vi dico, riassumo così, nel mio sommario, che ormai conoscete, è la sintesi un po' del mio pensiero, un po' la linea non editoriale, la linea sul quale ci confrontiamo con tutti i colleghi di Radio Bianconera, che possono avere altre fonti, che possono cambiare naturalmente la situazione in base all'arco temporale, cioè se cambiano le cose in base al passare del tempo, anche nella stessa giornata, e soprattutto anche coi colleghi di bianconeranews.it. Oggi ritroveremo il collega di Bianconera News, Matteo Barile. Lo ritroveremo e sta già preparando il meglio di quello che è capitato nella mattinata, che poi per il meglio della mattinata il sunto di quello che potrebbe capitare nel pomeriggio o nelle prossime giornate, ripeto, fino al 1° settembre per quanto riguarda il mercato italiano. Ricordando che era il 20 settembre fissata la chiusura del mercato arabo, oramai dobbiamo tenere anche conto di questi aspetti. Pensate, mi ha mi ha colpito quanto hanno già speso e quanto spenderanno in ingaggi per mantenere quel sistema che hanno voluto cercare, mettere in mostra per il loro nuovo campionato arabo, ecco, della Lega Araba. Beh, andremo a fare i conti anche in casa loro, senza regole. Chi ha i soldi può fare quello che vuole, teoricamente. Poi dispiace che tanta gente per un tozzo di pane muoia per costruire o smontare uno stadio dei mondiali sempre in quei territori, però vedo che ci si è già dimenticati tutto. Ci si è dimenticati dei diritti umani, ci si è dimenticati dei costi, ci si è dimenticati degli ultimi, ci si è dimenticati di chi ha costruito per pochi centesimi stadi e non solo gli stadi, tanto per essere chiari. Si calpestano i diritti umani degli uomini, delle donne in quei paesi, però tre articoli durante l'estate con i simboli rossi, gialli, verdi sulla faccia e poi per riempire le bocche e i titoli dei giornali, poi tutta la gente, calciatori, ex calciatori, colleghi, un po' tutti, richiamati dai soldi, se ne fregano, vanno, puppano, come diceva mio nonno, puppano, portano a casa loro e investono nei loro ristoranti, nei loro chalet, nei loro alberghi e via dicendo. Diciamo che se si volesse regolamentare un po' il tutto, bisognerebbe che ognuno regolamenti anche un po' il proprio essere, il proprio modo di vivere e di accettare determinate richieste. Perché poi siamo bravi tutti a dire non si picchiano gli uomini o le donne, non si ruba, non si fa, poi sono tutti evasori, poi sono tutti chi se ne frega, poi tanto a me non capiterà mai, poi tanto è capitato, tutti a fare i moralisti, quando capita qualche fanciulla o fanciullo dall'altra parte della penisola, e subito pronti a giudicare. Detto questo, c'entra poco col calcio, ma lascia intendere il tema, la sintesi del nostro sommario porta a dire Berardi in stallo, Lukaku si allontana, ma torna d'attualità Morata. Perché? Perché Morata sarebbe la pedina più facile da raggiungere anche solo per la volontà del calciatore. Eventualmente non si riuscisse a chiudere in un certo modo il cerchio. Non è merito o demerito in questo momento di Giuntoli. Penso che si stia cercando di ripulire un po' tutto il sistema mercato italiano, nazionale, europeo, ma soprattutto quello bianconero, che era andato un po' in cortocircuito con scelte discutibili, soprattutto viziate da cifre ormai fuori portata, per volontà, non per capacità della nostra proprietà. Bonucci, ore decisive anche per il centrale difensivo, fuori rosa. Vorrei capire perché in Italia, partendo proprio dallo stesso giocatore, è un caso Bonucci tenuto fuori rosa, ci si lamenta, cioè sono tutti pieni a riempirsi la bocca. Si poteva gestire meglio da entrambe le parti il rapporto, d'accordissimo, si poteva gestire meglio, ma quando le cose non funzionano anche a casa vostra, quando discutete con vostra moglie, con vostro figlio, col vostro vicino di casa, come funzionano le cose? Vi regalate i mazzi di fiori o succede qualcosa di diverso, di simile? Qual è il problema per Bonucci, che sta ricevendo lo stipendio prima ancora di tanti altri lavoratori in giro per il mondo che aspettano 30, 60, 90 giorni o che vedono sparire le proprie società ditte di appartenenza? Qual è il problema per un giocatore che non rientra nei piani di una società legittimamente e che riceve lo stipendio? Qual è la differenza di Bonucci? Non ce l'ho con Bonucci, ma voglio far riflettere voi e chiedervi. Il problema di Bonucci rispetto al problema di Lukaku, che se ne sta zitto in Inghilterra, a parte incavolato nero lui, incavolata nera la società, perché avrebbero voluto già liberarsi entrambi. Ah, perché vogliono liberarsi entrambi? Ma la sostanza, i soldi li prende Lukaku? Sì, come li prende Bonucci. Perché dovrebbe essere in posizione deficitaria Bonucci rispetto alla Juve, società, cioè calciatore rispetto alla Juve e non viceversa? cosa pretende il Chelsea di più da Lukaku in questo periodo? Cioè, non so se ho reso l'idea, tanto per inquadrare, perché io cerco sempre di pianificare le problematiche e ragionarci su come se capitassero a casa mia. Cioè, Lukaku ha lo stesso trattamento di Bonucci, non si lamenta e non si lamenta il Chelsea. In Italia si lamenta Bonucci e la Juve è sulle prime pagine, anzi l'Associazione Italiana Calciatori si è lamentato, ha aperto un capitolo, un fascicolo per la Juventus. Non lo dico perché sono juventino, lo dico perché vorrei equità in tutte le situazioni, anche equità di giudizio. Però mi dicono che è già pronto il nostro direttore, il mercato è caldo, lui sarà caldissimo e allora lo salutiamo con grande piacere. Nicolò Ceccarini, direttore di Tutto Mercato Web.
Buongiorno a voi, buongiorno a tutti.
Ben ritrovato. Abbiamo subito aperta qui con noi la pagina di Tutto Mercato Web che dirigi sulla sezione Juventus. Corsa 2 per... mi dici tu per chi?
Ma allora, io sinceramente non l'ho aperta in questo momento.
Parlando di Olmo, scusa, ne approfittavo per farti il quiz in casa.
Sì, no, perché stavo lavorando anche sull'arrivo di Pavard all'Inter.
Ecco. Eri distratto. No, corsa 2 per Olmo.
Sono sempre concentrato.
Ma ci mancherebbe. Era perché c'è Atalanta e la Juventus sul giocatore dello Spezia.
Corsa 2 su Atalanta, sì, per Olmo è corsa 2 tra Atalanta e Juventus, perché la Juventus fondamentalmente questo giocatore lo vorrebbe prendere. Ha capito che l'Atalanta può chiudere da un momento all'altro e quindi sta cercando, ed è già inserita nel contesto dell'operazione, provando a convincere lo Spezia a fare una cessione alla Juventus e non ovviamente in questo caso a un'altra squadra come potrebbe essere l'Atalanta. L'Atalanta ha un vantaggio, che l'Atalanta può dare una cifra importante subito, la Juventus secondo me può fare un'operazione un pochino più allungata, mettiamola così. È chiaro che il giocatore è tentato dalla Juve, su questo non c'è ombra di dubbio, perché comunque è sempre la Juventus. Però le condizioni economiche che propone la Juve forse sono un po' diverse rispetto a quelle che sta proponendo in questo momento l'Atalanta. Quindi ecco perché è corsa 2, giusto, perché comunque l'Atalanta può avere il vantaggio, no, di dire lo compro subito a titolo definitivo. La Juventus sta cercando di trovare una formula un po' diversa, magari facendo leva sul fatto che insomma andrebbe a giocare appunto una squadra importante e che quindi insomma sulle ambizioni anche del campionato, perché poi sono le ambizioni del campionato in questo momento della Juventus, sono ambizioni importanti e vediamo, sarà una sorta di sprint e con la possibilità secondo me per la Juventus, cioè io devo dirti questo, che sì, secondo me tra tutte le cose che sono uscite ultimamente sulla Juventus, quella più concreta mi sembra Holm, proprio detto papale, cioè e Berardi e comunque Vlahovic e Lukaku, tutto vero. Ma quello proprio più concreto, più fattibile, secondo me, è Holm.
Più alla portata. Senti, se ti aggiungessi questo dato, proprio sull'operazione Holm, che pensavo anche qui, perché quest'anno solo Ceccarini può permettersi, è tutto mercato web, di approfondire meglio determinati temi con tutte queste variabili legate alla rabbia, ai costi, ai bilanci, sì, eccetera, eccetera. Cioè, stanno sfumando progetti un po' qua e un po' là e si rimedia, no, con operazioni magari tenute o nascoste bene da parte dei dirigenti interessati o addirittura costruite nell'arco di poche ore, no? Per fornire ai propri allenatori una rosa competitiva. Tornando al discorso di Holm, che pensavo essere sfumata, ti chiedo, appunto sapendo che c'è l'Atalanta e sapendo che l'Atalanta potrebbe essere interessata a giocatori nati in casa Juventus col profilo che piacciono a Gasperini, ci potrebbe essere una triangolazione allargata sui nomi, che ne so, di Sulè piuttosto che di Ealing, per compensare proprio quella cifra di cui parlavi tu? Cioè noi, ok, prendiamo noi Holm, non una trattativa aperta, a tre. E all'Atalanta giriamo un giocatore magari di interesse, simile, non dico a Holm, ma con caratteristiche compatibili al suo allenatore. Potrebbe esserci un'apertura verso questa ipotesi?
Sai, sul mercato le idee, la fantasia per cercare di sistemare le cose, sì, però c'è. Io credo che fondamentalmente, cioè, se l'Atalanta va su Holm è perché pensa che sia Holm meglio che dei giocatori della Juventus in questo momento, altrimenti chiaro, non la farebbero questa operazione qua. mi sembra più una concorrenza che un gioco, voglio dire, che ha una soluzione per tutti e tre. Cioè, è chiaro che lo Spezia oggi ha più convenienza a vendere a chi glielo prende a titolo definitivo, subito, che glielo garantisca.
E che gli garantisca dei soldi, subito.
Gli garantisca dei soldi, questo può essere. Condivido. Però è altrettanto vero che bisognerebbe ascoltare anche il pensiero del giocatore, che credo che sia molto attratto dall'ipotesi Juventus, come è normale che sia. Quindi ecco perché, secondo me, nelle prossime ore, perché qui parliamo veramente di ore, dei pochi giorni che rimangono a quella fine del mercato, la vicenda Olmo si dovrebbe in qualche maniera sistemare, ecco, e scopriremo se alla fine vince l'Atalanta o vince la Juventus.
Bene, 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 bene. Allora, questo è uno dei nodi del mercato che chiuderà, ricordiamolo, il primo di settembre. Mi sembra che ci siano grandi novità per quanto riguarda tutto il mercato web e TMV Radio, oltretutto anche per noi di Radio Bancone.
Replicheremo, caro direttore Antonio Paolino, quello che abbiamo fatto in occasione dell'ultimo giorno di gennaio, ovvero avremo praticamente una diretta live a partire dalle 13 proprio dall'hotel Sheraton e andremo avanti fino alle 20:30, cioè fino a mezz'ora dopo la chiusura del mercato, con Marco Piccari in conduzione, io di supporto, la redazione di TMV Radio, quella di TMV, a dare continuamente aggiornamenti anche per quelle che sono le ultime ore di mercato, per cui fa una sorta di radiovisione di 8 ore praticamente a diritto, nelle quali vi racconteremo tutte le trattative dell'ultimo giorno di mercato, come per il resto vi abbiamo raccontato anche in questo periodo, diciamo così, in maniera diversa, con finestre diverse, sia su TMV Radio e aggiornato continuamente anche su tutto Mercato Web. Quindi sarà un ultimo giorno di mercato, come al solito, a seguire su TMV e tutto Mercato Web e anche su Radio Bianconera.
Assolutamente, anche perché non è detto che si presenti il direttore direttamente. Non tanto come il prezzemolo, ma per chiaramente filtrare e informare immediatamente anche
e
sulle nostre frequenze.
E quindi sarà il nostro ospite, insomma.
Vedi che non te lo dovevo dire? Anche a pranzo, immagino, alle 12.
Ma noi alle 12, però alle 12 meglio la cena, Antonio.
Ho capito, meglio la cena, hai ragione.
La sera almeno ce la godiamo un attimino.
Ho capito.
Alle 12 è proprio una corsa contro il tempo.
Il classico panino che di solito mangiamo in stazione quando ci incrociamo.
E poi alle 12 sembra un po' il menù, voglio dire, diciamo, da ospedale, no? Patata lessa, mela cotta. Insomma,
ho capito.
Magari la sera ci possiamo togliere uno sfizio di mangiare un primo un po' più in serenità.
Ho capito. Allora vi aggiorneremo intanto gli aggiornamenti invece costanti tutti i giorni, tutti i momenti su tutto Mercato Web e non solo, naturalmente a tinte bianconere, immediatamente riprese e riportate anche su Bianconera News e qui sulle nostre frequenze di Radio Bianconera. Senti, ti volevo chiedere la situazione Bonucci, perché un po' mi stavo lamentando, cioè Bonucci fuori rosa, si lamenta l'Associazione Italiana Calciatori, però la società gli paga lo stipendio. Si arriva a una rescissione, Union Berlino, la Lazio forse dice no tramite Sarri, l'Union Berlino dice sì perché un giocatore del calibro di Bonucci, a cui tutti riconosciamo tutto quello che ha fatto in casa Juventus e nazionale, chiaramente non ce lo dimentichiamo. Come le vedi la situazione legata all'ex capitano?
Se non ricordo male, a norma regolamentare, ora vado così a mente perché tutto magari mi può anche sfuggire qualche cosa, se Bonucci volesse fare la rescissione e poi andare da un'altra parte, bisogna lo faccia entro la chiusura del mercato.
Assolutamente,
dovrebbe rescindere entro il primo di settembre per poter avere l'occasione anche il 15, il 20 a ottobre, quando vuole, per accasarsi da un'altra parte,
altrimenti
perché
è sotto contratto.
Esatto, se non fa la rescissione prima della chiusura del mercato, poi rischia di rimanere fermo almeno fino a gennaio. Questo mi sembra proprio la norma.
Corretto, corretto.
E quindi a maggior ragione ora per Bonucci si profila, secondo me, cioè io anche l'altro giorno ho fatto un approfondimento dicendo c'è l'Union Berlin e la Lazio, però a oggi nessuna delle due ha così affondato il colpo. Io non lo so quale delle due. Chiaro che giocare nella Lazio vuol dire rimanere in Italia, campionato italiano, rifare la Champions. Union Berlin è chiaramente un'esperienza all'estero. La certezza è che non giocherà nella Juve l'anno prossimo, questo mi sembra l'unica certezza.
Assolutamente.
Poi, certezza per ora bisogna mantenerla ancora per qualche giorno, fino a quando non abbiamo capito quale sarà la sua scelta, anche perché io non credo la Juventus chieda niente fondamentalmente.
No, anzi, la Juventus potrebbe addirittura avvicinarsi a quella cifra che potrebbe essere riconosciuta attraverso i tribunali di circa 1,5 milioni, quindi pagare parte di questo ingaggio eventualmente per trovare una sistemazione diversa e chiudere, diciamo così, con una stretta di mano davanti ai legali, davanti agli amministratori. Bene, 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 allora restiamo qui. Sai cosa mi colpisce di tutti questi ragionamenti? Sì. Che noi qui stiamo a cercare i 20 centesimi nel cassetto. In Arabia hanno già speso 1,7 miliardi sì. per l'acquisto dei cartellini. E, no, scusa, totale degli ingaggi 1,7 miliardi e 800 milioni per l'acquisto dei cartellini. Un calcio non a due velocità, un calcio con due motori diversi. Come andrà a finire qui la situazione nel breve?
Ma non lo so, io voglio, bisogna aspettare un paio d'anni e vedere se questo fenomeno, diciamo, si spegne oppure si riaccende e va magari, diciamo, progressivamente a migliorare. Ci sono delle diversità rispetto alla Cina abbastanza evidenti, perché qui c'è tutto un altro tipo di introiti, e lo abbiamo visto anche con le proprietà che ci sono, vedi Paris Saint-Germain, Manchester City, tanto per capirsi. Certo, sono cifre spaventose, ci fanno veramente capire la differenza che c'è in questo momento tra quel livello lì e il livello europeo generale, perché poi nel livello europeo generale anche la ricca Premier League in confronto a loro è niente. Comunque sia, cioè fanno delle cose che comunque sia a livello di ingaggi non si erano mai viste.
Certo. Tra l'altro il dato, 80 stranieri e poi la nota dolente, nessun italiano, nel senso che non vuol dire nulla, sì. Onestamente. Però 80 stranieri è un numero importante, tutto in un'estate. Arriviamo al tema Lukaku, perché lo vedo anche in homepage...
Guarda, io ieri ho proprio fatto un ulteriore aggiornamento. La situazione per me su Lukaku Vlahovic è molto chiara. Cioè, la Juventus lo chiamerà il Chelsea per dirgli, allora che volete fare? La Juventus gli ha già spiegato quello che vuol fare nel caso. Quindi tocca al Chelsea muoversi. 40 milioni più Lukaku. E allora avrete Vlahovic. Questa
punto
è
e basta.
Base.
Esatto, punto e basta.
Se siete interessati, chiamate per questo. Se non siete, diciamo, convinti di fare questo... si resta così come, e secondo me neanche, voglio dire, con rimpianti, perché io ribadisco, cioè Vlahovic alla fine è un giocatore importante, quindi non è che la Juventus si andrebbe, voglio dire, a privare di un attaccante normale per prendere un grande attaccante. Cioè, secondo me Vlahovic è forte, chiaramente anche Lukaku è forte, sono, diciamo, due giocatori diversi, ma tutti e due forti, per cui se si deve fare questa operazione, la filosofia della Juve è benissimo, però sapete quali sono le nostre condizioni, altrimenti non si fa niente.
È un'operazione da 20 e 29 del primo settembre, come orario?
Ma senti, eventualmente è un'operazione questa che sì, si può fare anche, voglio dire, a 2-3 giorni dalla chiusura del mercato. Il problema è che secondo me oggi cioè, il Chelsea si trova un giocatore pronto nel caso. La Juventus deve aspettare un po' per avere il miglior Lukaku. Perché
oltretutto, quindi un altro punto a sfavore di questa operazione,
cioè,
eventualmente.
È vero che c'è Milik che può, diciamo, nel caso dovesse andare via Vlahovic, essere certo. Lui, no? Il centravanti titolare in attesa. Però insomma c'è anche questo aspetto, cioè voglio dire Lukaku ha fatto un'estate nella quale la preparazione
e sappiamo che poi la struttura fisica lo porterebbe a arrivare
un po' più in
ritardo.
Si è allenato parecchio da solo e voi sapete meglio di me, anche se naturalmente oggi i calciatori hanno preparatori fisici.
Sì, ma è un'altra cosa, ovviamente.
È un'altra cosa, però comunque sia, insomma abbiamo visto anche Lukaku la scorsa stagione all'Inter, un po' ci ha messo.
Ha faticato, certo. Nicolò, sì, per chiudere, perché il tempo è già terminato, però il nome di Ken... Perché a questo punto Ken piace al Milan, Lukaku piace alla Roma, ma non solo. Ma se Lukaku finisse al Milan ti stupiresti più che vederlo alla Juventus?
Ma sì, ti dico di sì, mi stupirei, perché comunque sia non è voluto stare all'Inter a fare tra virgolette la riserva, voglio dire, no, di un giocatore come... poteva essere, no, Lautaro Martinez o meglio Dzeko, perché comunque alla fine lui faceva un po', era l'alternativa, no, di Dzeko, perché spesso e volentieri Inzaghi è partito con Lautaro e con Dzeko. Oggi Pioli non può non partire da Giroud e Lukaku forse probabilmente, insomma, non è che arriva e fa il titolare eccetera. Mi stupirei un po' dal punto di vista, diciamo, globale, ma conoscendo il mercato alla fine voglio dire, non sarebbe nemmeno una cosa impossibile.
Un po' meno.
Sarebbe così impossibile, ci mancherebbe altro.
Ho capito. Nicolò Ceccarini, direttore di Tutto Mercato Web, queste e tante altre notizie riguardanti tutte le altre società, anche perché poi incrociando i dati spesso si arriva un po' più in fretta a delle ipotetiche trattative pronte nei cassetti dei club interessati, questo grazie al lavoro di grandi professionisti, appunto come il direttore Nicolò Ceccarini, che ritroveremo tutti i mercoledì o quasi, salvo impegni, appunto per le trattative in questo mercato che terminerà almeno in Italia il 1° di settembre. Ciao Nicolò, buona giornata,
grazie,
buon lavoro.
Grazie a voi, un saluto a tutti. Ciao,
grazie,
ciao.
grazie. Allora, abbiamo cominciato con i botti di mercato, cioè quelle che sono così le finestre aperte che resteranno aperte, semiaperte fino al 1° settembre. Io vi voglio chiedere, allora, la Juve di Conte, stagione 2011-2012, poi andremo a leggere la formazione appena rientriamo in studio, e la Juve di Allegri, ultima di Allegri, questa ultima, penultima, non lo so, intesa quella di quest'anno, Mi trovate le differenze? Qual era più forte, meno forte, giocatori, reparti? Ne parliamo dopo, perché lì c'era Bonucci, qui non c'è Bonucci. E poi il tema Bonucci. La differenza tra Bonucci e la Juve e il Chelsea e Lukaku. Due giocatori fuori rosa, uno si lamenta, vuole dei soldi, e dall'altra parte il club, che potrebbe lamentarsi del comportamento di Lukaku, lo accetta e gli paga lo stipendio. Quindi, pagando lo stipendio, la situazione non è simile?
Radio Bianconera,
l'unica che conta. Cose di calcio.
Stavo sorridendo, intanto ben ritrovati, 340-54-25-324, perché nonostante i miei spunti calcistici, qualcuno indirizza la propria attenzione sul mio taglio di capelli e sulla mia somiglianza con Spugna di Peter Pan. Non so, devo chiedere l'aiuto da casa.
Io
dalla
ho dato
regia.
Un'occhiata, ma tutta sta somiglianza non la trovo.
Non so se è un complimento o qualcosa di diverso. Comunque apprezzo la tua creatività e ti ringrazio. Lo dico a Luca, che dice ti si vuole bene, direttore. Non me lo ricordo neanche più Spugna, devo essere sincero. Sono passati un po' di anni da quando a mezzanotte cullavo il piccolo Paolino per farlo addormentare. Vogliamo riportare Morata? Ci rinforziamo solo in un modo, togliendo Milik e non Moise, Eugenio da San Cataldo. Ecco, questo ancora mi mancava. Prima non apprezzavamo troppo Moise, Ken. Poi volevamo assolutamente che venisse confermato Milik. Io prendo solo spunto così, analiticamente, senza entrare nel merito delle qualità di uno o dell'altro. Dobbiamo avere un parco attaccanti folto, importante. E se Ken chiede più spazio e puoi ottenere dei soldi, io penso che sia, dopo averne spesi troppo, che per Ken, non so come la pensate voi, ma ce l'avevamo, era nostro, l'abbiamo mandato via, l'abbiamo venduto, l'abbiamo ricomprato, mi sembra un'altra follia di quel periodo lì che ci metto sempre nel capitolo inventiamoci tutto pur di rimanere a galla, e siamo arrivati dove siamo arrivati, detto molto chiaramente. In quanti gli hanno già detto che la stessa voce di Ravezzani? Oggi sembro Spugna e sembro Ravezzani. Buona giornata, vi ascolto sempre, Fabio da Como. No, non me l'hanno mai detto, conosco Ravezzani, lo saluto, grande professionista, poi stuzzica bene la Juventus, ma la stuzzica in modo diverso dalla prateria di altri colleghi. Non so se ne esce mai dai soliti nomi o giovani o d'esperienza che non siano Lukaku, Berardi, Morata, fra un po' diranno Jorginho. Ma per rinforzarsi ci sono solo questi, Gianni da Pordenone. Hai ragione, però ci vuole anche quell'esperienza, cioè se tu mettessi la formazione, guarda Juve A contro la Next Gen. Io ammiro tanto la Next Gen e Brambilla. Si sono presi una legnata, ma ci sta. Eppure giocano un calcio moderno, modernissimo. Perché? Perché la differenza la fa anche l'esperienza. L'esperienza calcistica, il modo con cui ti appoggi all'avversario, non solo per come tocchi la palla. Allora, in una squadra, anche quando è fuori dalle coppe, anche quando è in costruzione, anche quando deve vincere subito l'anno dopo, hai preso Ronaldo, hai preso Higuain, hai preso Pjanic, hai preso Di Maria, hai preso Tevez, cioè il giusto mix serve sempre, è giusto, è utile, anche nei campionati minori, in Serie B piuttosto che negli interregionali. Il problema è, ne vale la pena prenderne solo uno di altissima esperienza per farlo giocare poco, Di Maria, per farlo giocare tanto, ma costa 30 milioni l'anno, come Ronaldo, in un contesto mediocre, modesto? Se ti porta a vincere solo quello scudetto, o neanche lo scudetto, probabilmente è un investimento che io non considero da 10 col bollino della lode. Non so come la pensate voi. L'Inter lo scorso anno ha usufruito della prestazione di Lukaku per un anno e del decreto crescita. Ora che Lukaku è andato via, deve restituire i vantaggi del decreto crescita? Sai che è una domanda interessante questa? Questa è una domanda interessante, però penso di no. Penso di no. Mi devo informare, però è molto interessante. La Juventus si avvantaggerebbe anche di quel decreto crescita. Sì, perché rientra nei primi due anni che resta in Italia. Però è interessante questo spunto. Devo chiedere a qualche mio commercialista. Io Bonucci lo manderei via a calci, ci scrive qualcun altro. Visto che Greenwood ha reciso col Manchester, non sarebbe una buona idea prenderlo a zero, anche visto che ha solo 21 anni e 18 mesi fa costava 50 milioni. Claudio, interessante quello che tu dici, però quando si liberano così non è che è perché sono un po' alla Rabiot che poi vogliono 8-10 milioni, arrivano a parametro zero o hanno già qualche altro accordo. Ho l'impressione che la Juve faccia campagna acquisti col volantino delle occasioni del supermercato. Esempio, Rovella è stato acquistato in base ad un progetto. Progetto cambiato? Secondo me non c'è programmazione. Non so cosa ne pensate, Alessandro 49. Sai cosa ti dico? Che la Juventus si è preoccupata in questi anni a prenderne tanti, a prendere tante macchine utili, usate, nuove, rottamate, in prestito, regalate, le ha gestite, poteva fare delle operazioni lecite, come anche le plusvalenze, riprendendolo, mandandolo in prestito, diritto, non obbligo, tutte operazioni che ti davano ossigeno al tuo bilancio, alla Juve e a tutti gli altri club italiani, sia chiaro. Però poi cos'è successo? Che se le ritrovate a un certo punto, se non raccordi un po' bene tutta la programmazione, te li ritrovi col cambio di presidenza, cambio di CDA, cambio di direttori sportivi, cambio di tre allenatori, che in quel periodo uno le mandava via, l'altro lo mandava via. Te ne ritrovi con tanti giocatori. Ti ritrovi anche senza coppe. Quest'anno devi toglierne almeno altri 3 o 4. Quelli più interessanti quali sono? Io Rovella me lo sarei sia tenuto, e se non fossi juventino me lo sarei andato subito a prendere. Mi dicono anche che non garantisce 38 partite per un po' di fragilità fisica, questo me lo dicono, non ne sono a conoscenza, non sono un medico, cercherò di monitorare anche in casa Lazio.
Direttore, faccio una delle mie incursioni.
Prego, prego.
Ha letto l'intervista di Tevez di ieri?
Sì, ti ha pianto. Eccolo qui, Tevez, viaggio Juve, quando lasciai Torino mia moglie voleva uccidermi. E in casa loro si lavora così, Quindi nulla di scorretto, nulla di non è un...
Poteva rimanere ancora un po'.
Poteva rimanere, ma tanto oggi non ne godremo più i benefici. Però in quel contesto parametrizzato non avevo riposto in lui tanta fiducia. È stato uno che ci ha messo sangue, fede e tanto altro. Ecco, quella è stata un'operazione in una Juve già tosta. Dopo era una Juve meno tosta, un po' più friabile, e se ci aggiunge un costo importante diminuisce l'impegno dei veterani. Tornando però, visto che fra un po' chiamiamo il nostro collega dalla redazione Bianconera News, Matteo Barile, volevo chiedervi se trovate differenze o analogie in questa formazione. Allenatore Antonio Conte, stagione 2011-2012, Buffon, Barzagli, Bonucci, Chiellini, a centrocampo schierato Lichtsteiner da una parte, Pepe dall'altra, Vidal, Pirlo, Marchisio in mezzo al campo, attaccanti, Matri in coppia con Vucinic. Quella era la Juve disegnata per Antonio Conte. La Juve disegnata da chi? Da tanti, perché nell'ultimo periodo ne sono passati tanti, di allenatori e di direttori. Abbiamo Szczęsny, Danilo, Bremer, Alessandro, Weah, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Cambiasso, Vlahovic, Chiesa. Analogie, differenze per reparti. Vedete le stesse cose? Vedete lo stesso impatto, la stessa forza? Cambia perché una potrebbe diventare forte, anche tutte e due, no? Scusate. Conte, primo anno senza coppe. Juve, Di Allegri, ottava stagione senza coppe. Qual è la più forte di queste due Juve? Si può vincere lo scudetto? Conte l'ha vinto. Si può vincere lo scudetto con questa Juve? Le avversarie erano più forti all'epoca o adesso? Chi lo sa? Però, visto che abbiamo da farci la chiacchierata con la redazione di Bianconera News, ci colleghiamo subito con il nostro collega Matteo Barile, che dovrebbe essere già in collegamento con noi. Eccolo qui, Matteo. Ciao, ben ritrovato.
Ciao, ciao Antonio, un saluto a tutti i radioascoltatori.
Mi passi la battuta, eh? Mi passi la battuta, tanto sai che ce la facciamo in privato. Allegri sta a Ildiz, come Paolino sta a Barile, qual è il tema che li unisce?
I capelli.
I capelli, bravo.
Io se fossi stato un giocatore di Allegri...
Esatto, io non ti sto chiedendo di tagliarli, era solo una battuta, anche perché li vedo sfoltiti, quindi sono tagliati da almeno 5-6 mesi.
Sì,
assolutamente, assolutamente. Bene, 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 cominciamo con questa battuta, ma poi di battute ce ne sono, perché si batte con la tastiera del proprio PC, e quindi Matteo Barile è impegnato tutti i giorni ad aggiornarci attraverso le colonne di bianconeranews.it, ci informa anche adesso, perché il direttore non ha avuto tempo, era qui a prendersi un caffè poco fa. Quali sono le ultimissime ore legate al mondo bianconero? Mercato, società, strategie, prezzi, stadio, visto che domenica si parte anche con la prima in casa contro il Bologna.
Sì, partiamo direi dal mercato, perché è il tema, diciamo così, un po' più, come dire, succulento del momento. In questo momento la Juventus sta delineando un po' le ultime strategie di questi ultimi 10 giorni di mercato, che potrebbero riguardare, e questo bisogna dirlo, l'attacco, perché in questo momento il nome di Ken sembra essere un nome, come dire, abbastanza caldo in uscita. La Juventus potrebbe privarsene. Il giocatore è molto gradito sia in Premier League ma soprattutto in Spagna. In Premier League è molto forte il pressing del Fulham, in Spagna invece c'è forte la pressione del Siviglia, e il giocatore potrebbe andare via. La Juventus però pone una condizione, che è quella naturalmente della cessione a titolo definitivo, cosa che non è stata, diciamo così, tra virgolette, rispettata dalla prima richiesta del Siviglia, che è la squadra che, diciamo così, ha spinto un po' più sull'acceleratore. Il Siviglia ha offerto un prestito con diritto di riscatto, ma diciamo così la Juventus non ci sente legittimamente, per quello che ci siamo detti prima, e quindi in questo momento naturalmente la situazione è un po' in fase di stallo. Ma chi potrebbe essere, diciamo così, il sostituto di Ken, qualora naturalmente il numero 18 dovesse andare via? Potrebbe essere un clamoroso ritorno. Si profila, diciamo così, il terzo ritorno di Alvaro Morata alla Juventus, che è un nome che in questo momento, va detto, la Juventus caldeggia particolarmente e che ha, tra virgolette, prenotato. Cioè, va via Ken, c'è il Morata a terra, quindi Morata potrebbe tornare alla Juventus come terzo, diciamo così, come terza volta, come terza esperienza, diciamo così, in maglia bianconera.
Certo.
L'altro tema forte di questo calciomercato riguarda...
Ti fermo un attimo, Matteo, così chiudiamo sempre gli argomenti senza dimenticarci, magari anche in base a degli spunti che arrivano da casa. In questo momento la redazione di Bianconera News si sbilancerebbe su un ritorno di Morata con una percentuale pari a, a che cosa? Io ti posso dire che è stato prenotato da tempo, forse già dall'anno scorso, è lì che aspetta. Certo che c'era anche l'Atletico Madrid con diverse squadre che aspetta la clausola rescissoria, comunque la buona uscita, che cifre che conoscevo qualche mese fa era di 20 milioni. Cioè, sì, in base a queste cifre, chiaro, uscendo Ken, tornando Morata, con che percentuali me le daresti?
Allora, come hai detto tu giustamente, Antonio, Morata è stato prenotato da tempo dalla Juventus, ma in questo momento, almeno per quanto risulta a noi di Bianconera News, la trattativa non è calda, anzi, come dire, è un po' tutta in divenire. A livello di percentuali ti dico...
E fai bene a sottolinearlo, perché non ci facciamo abbagliare naturalmente da un primo richiamo, rilancio su qualche giornale, su qualche profilo, seppur nobile, sulle pagine social. Prego.
Volendo stare, come dire, più o meno alla realtà, diciamo 20-30%, ma è anche alta come percentuale, perché voglio dire, in questo momento la Juventus tra virgolette ce l'ha in pugno, ma poi voglio dire, l'entrata di Morata dipende dall'uscita di Ken, e se per Ken non si profilano delle offerte soddisfacenti, la Juventus non fa entrare Morata, quindi non ci sarà mai, come dire, una sovrabbondanza di giocatori, non ci sarà mai un Ken resta ma rilancio con Morata. Morata arriva se Ken va via, e la Juventus vuole cederlo a titolo definitivo Ken,
sì,
ma per Ken ricordiamoci che la Juventus ha speso qualcosa come 38 milioni di euro per, come dire, per completare il suo l'affare a titolo definitivo con l'Everton, quindi la richiesta che fa la Juventus è anche legittimamente alta, e in questo momento è difficile trovare chi ti può garantire un certo numero, una certa offerta naturalmente per, come dire, un'accessione a titolo definitivo. Quindi
senti,
in questo momento questa è la situazione.
Colgo un quesito che viene rilanciato proprio adesso in primo piano, sulle colonne proprio di Bianconera News, e se la Juventus alla fine del mercato rimanesse così? Sai che questa cosa la diceva il direttore un po' di settimane fa sulla nostra chat? Ma non per avere ragione, perché è pronta a essere smontata immediatamente con un acquisto, però le operazioni collaterali rispetto a quello che in molti davano come certezza, l'arrivo di Lukaku. Dal tuo punto di vista è stato così un tentativo flash subito svanito, o ce lo si sta trascinando? Cioè, se ci date 40 milioni chiamateci e vi portiamo Vlahovic col Chelsea e ci prendiamo Lukaku?
Dal mio punto di vista, secondo me questa è una trattativa che entrerà nel vivo nei prossimi giorni, per tante ragioni, soprattutto lato Lukaku. In questo momento lui, voglio dire, si trova con il classico cerino in mano, non ha soluzioni, e in questo momento lui, per quel che sappiamo, ha un accordo fatto e finito con la Juve, quindi si cercherà secondo me un accordo tra le parti, un accordo tra Juventus e Chelsea per formulare questo scambio, anche perché lo sosteniamo da tempo, Allegri farebbe volentieri a meno di Vlahovic, quindi voglio dire, è uno scambio che complessivamente si cercherà di condurre e si cercherà di portare a termine per, come dire, una questione ambientale relativa soprattutto per quanto riguarda il giocatore belga, ma anche per una questione tecnica e una questione tattica, perché Allegri ha deciso già da tempo che il suo centravanti titolare sarà Romelu, o meglio, dovrebbe essere nelle sue intenzioni Romelu Lukaku e non Dusan Vlahovic, che comunque si è fatto anche abbastanza bene nella sua prima uscita di campionato a Udine contro l'Udinese. Quindi in questo momento bisogna comunque dare un occhio di riguardo a questo affare, perché è vero che negli ultimi tempi si è un po' arenato, ma ci sono, diciamo così, due fattori, se non di più addirittura, che fanno pensare che la trattativa naturalmente potrà riprendere. Quindi c'è sicuramente da monitorare questo aspetto, insomma, a livello di mercato. E a livello di mercato,
prego,
dico, Antonio, che... come dire, si sta sbrogliando un po' la matassa, sempre per quanto riguarda mercato in uscita, in relazione a Leonardo Bonucci. Bonucci in questo momento, per dare un po' il quadro della situazione,
sì,
è diviso tra due fuochi: Lazio in Italia, Union Berlino in Germania. l'Union Berlino è la squadra che sta decisamente, come dire, spingendo più sull'acceleratore per avere il giocatore. L'Union Berlino proprio ieri ha dato un ultimatum a Bonucci, ha presentato già un'offerta ufficiale. L'ultimatum è posto naturalmente nel giro di 48 ore, però il giocatore si starebbe convincendo alla fine ad accettare, quindi questa è la vera notizia, l'offerta dei tedeschi, che offrirebbero naturalmente un annuale a 2,5 milioni di euro per tutta la prossima stagione, che dovrebbe essere la sua ultima stagione, e in più, per compensare lo scarto di 1,5 milioni che percepisce alla Juventus, perché Bonucci percepisce 3,5 milioni, si potrebbe pensare naturalmente alla Juventus che aiuta l'Union Berlino, anzi la Juventus aiuterebbe l'Union Berlino attraverso, diciamo così, un contributo che possa favorire la partenza del giocatore. Quindi fondamentalmente in questo momento si starebbe sbloccando in maniera definitiva la strada che porta Bonucci a Berlino, non sponda Bayern ma sponda Union Berlino.
Matteo, ci aggiungo il dato che potrebbe aggiungersi la stretta di mano alla luce anche delle cifre contrattuali che hai ben sottolineato e ricordato. La Juventus aiuterebbe l'uscita, agevolerebbe l'uscita con un parziale pagamento di quello che sarebbe ancora l'accordo per un anno, quindi a patto che lo stesso giocatore ritiri naturalmente quella che è stata la querela aperta con la federazione sul fatto di essere stato messo non giustamente in disparte. Quindi una trattativa che avevamo anticipato, ricordiamo, a novembre dell'anno scorso, ad inizio derby Torino-Juventus, ne parlammo, ricevemmo anche un po' così gli appunti della stessa Juventus, nello specifico proprio il sottoscritto, dicendo non è cosa vera, e poi abbiamo visto che è sfociata in una situazione che non avevamo mai visto prima e che neanche io pensavo potesse sfociare in una situazione simile, ovvero il giocatore aveva chiesto di andare via a gennaio, la Juventus era già d'accordo e quindi adesso non ha apprezzato questo passo indietro del giocatore che voleva andare via, poi è successo quello che è successo, poi c'erano i campionati del mondo, poi i problemi societari. A giugno si pensava si potesse chiudere tutto con una stretta di mano, una soluzione diversa da quella che in cui ci si trova al momento, ed ecco che si è andati muro contro muro. Lo spieghiamo perché a noi era stato spiegato così da chi conosce bene, meglio di noi, la situazione, già che conosceva già meglio di noi la situazione a novembre dell'anno scorso. E così è finita. Non per prenderci un merito, ma per dire che quando le cose le conosciamo e le diciamo, poi si possono concretizzare il primo di gennaio, ci sono stati dei ritardi che capisco i motivi anche di questi ritardi. Senti, velocemente, Matteo, perché è molto interessante questa chiacchierata che continueremo a fare anche con te nel proseguo di mercato o comunque di aggiornamento delle news di Bianconera News, ti chiedo la situazione, tutti quei giovani, no? Quel grappolo di giovani bravi aggregati alla prima squadra, il primo settembre dove saranno? Ealing Junior, Miretti, Gonzalez, abbiamo visto che passa ufficialmente in prestito alla Sampdoria, quindi lavorerà con le Grottaglie e con principalmente Andrea Pirlo. Ealing, che fine farà? Ildiz, che fine farà? Ilsen, che fine farà? Ci sai dire qualcosa di più ad oggi?
Allora, sicuramente quello che rischia, o meglio, la situazione da tenere un po' più d'occhio, sì, è quella di Ealing Junior.
Ecco.
Ealing Junior è un giocatore un po' in bilico, ha una situazione, diciamo così, di mercato, come dire, abbastanza interessante. Lui è molto richiesto in Serie A, è molto, come dire, stimato in Serie A. Il Sassuolo ci ha pensato, o meglio ci potrebbe pensare, per un eventuale discorso con Berardi, che però in questo momento è abbastanza in stallo, ma il giocatore piace soprattutto a Bologna e Atalanta. Questa è la situazione, diciamo così, di Ealing Junior, situazione di mercato, di interessi di mercato in Italia. Ma attenzione, perché il giocatore gradirebbe un ritorno, diciamo così, più in Inghilterra, quindi il giocatore starebbe monitorando un po' la... starebbe monitorando, diciamo così, la situazione di mercato inglese. Ci sono degli interessamenti, diciamo così, plurimi in Premier League. Lui vorrebbe eventualmente tornare qualora dovesse dire addio alla Juventus, e quindi negli ultimi 10 giorni, visto che anche la Juventus non si opporrebbe ad una cessione di fronte a una cifra pari a 25 milioni di euro,
ecco spiegato il perché la Juve si priverebbe a malincuore, come tutti noi, di un giocatore che però ha più mercato di altri e con cui potrebbe fare cassa rispetto ad altri giocatori. Chiarissimo in quello che hai detto, legato al nome di Ealing e non solo. Matteo Barile come Yıldız, solo che Yıldız si è tagliato i capelli e Matteo Barile, vedremo se un giorno ci stupirà o meno.
Aspetto il richiamo ufficiale del direttore in conferenza stampa.
Ho capito, ne servirebbero tre, diciamo che oggi non lo consideriamo ancora tale.
Direttore, intervengo un attimo, chiedo scusa.
Attenzione, ma parla uno che è senza capelli.
Siamo sicuri che il nostro amico Matteo Barile è nella redazione Bianconera News e non Bari News?
Bari News?
Visto
no.
I colori che lo circondano.
Ah, sei nella redazione di Bianconera News o di Bari News lì?
Ho il cuore esattamente diviso a metà, perché è metà bianconero e quindi ed è metà biancorosso, quindi
perché vivi anche a Bari e quindi è giusto.
Ah, siamo in due allora, direttore.
E allora sono in due, perché dove si nasce un po' la squadra la si tifa, e quindi siete in due. Potreste essere fratelli, però uno ha i capelli e l'altro no. Indovinate chi non ha i capelli dei due, parlando del nostro regista. Matteo, grazie di questa bella, interessante e profonda chiacchierata. Bianconera News non chiude mai, quindi tutti i giorni, tutti i minuti, ogni 15 minuti, notizie, piccoli aggiornamenti che, come tante piccole gocce, porta, magari chissà, entro il 1° settembre, a vedere, concretizzare qualche operazione in entrata o in uscita e non solo di mercato. Grazie Matteo Barile.
Ciao Antonio, un saluto a tutti i radioascoltatori.
Appuntamento con la redazione di Bianconera News tutti i giorni, perché la leggiamo e andiamo non a copiare, a riconoscere i meriti della nostra redazione, in stretta collaborazione con tutto Mercato Web, con tutto Juve, ci mancherebbe, ma anche fondamentalmente in diretta, live, in questo modo, con Matteo e con altri colleghi e colleghe che imparerete a conoscere qui su Radio Bianconera. L'appuntamento è rimandato a mercoledì prossimo.
La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.
Dove eri finito, caro Manuel?
Ero esattamente vicino a lei.
Stavamo parlando di vacanze, Bari, Molfetta.
Magari, parliamo sempre di lavoro noi.
Parliamo sempre di lavoro. Allora, torniamo in studio, una mezz'oretta di spazio interamente dedicato a voi. Allora, 340-54-25-324. Nel 2011-2012, senza coppe, Conte si presentò ai nastri di partenza con Buffon, Barzagli, Bonucci, Chiellini, Lichtsteiner, Vidal, Pirlo, Marchisio, Pepe, Matri e Vucinic, e vinse lo scudetto. Potrà ripetersi Allegri senza coppe, presentando Szczęsny, Danilo, Bremer, Alessandro, UEA, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Cambiaso, Vlahovic e Chiesa, o qualcosa di diverso e magari anche più competitivo? Mi dite se ci sono delle differenze importanti, no? Ditemi la vostra. 340-54-25-324. Poi, visto che in una formazione c'era Bonucci e quest'anno avrebbe potuto esserci ancora Bonucci, che però si è lamentato di un comportamento scorretto della società, non perfetto, non impeccabile, tutto quello che volete, ma la società paga regolarmente il mensile a Bonucci. Quindi vi chiedo, che analogie ci sono? Perché il Chelsea accetta, o Lukaku accetta di essere messo fuori rosa ricevendo lo stipendio dal Chelsea? Che differenze vedete? Perché in Italia dobbiamo sempre lamentarci di più di comportamento professionale ne conosco di molto peggio. Società che non pagano gli stipendi, società che ti trascurano, società che ti promettono una cosa e non la mantengono, e non parlo solo di società calcistiche. Società che ti devono degli arretrati e che ti dicono ringrazia tanto che ti abbiamo pagato fino a quel momento. Società anche importanti. Cosa ne pensate? Mi dicono che ci sono già dei vocali, perché non mi aveva informato il distratto Manuel da Bari, e adesso ne è arrivato uno, forse su Conte, su quella Juve di qualche anno
fa. Ciao Antonio, ciao Manuel, sono Eugenio dell'Inghilterra. Ma delle due formazioni io direi prendiamo i due attaccanti che ci sono ora, Chiesa e Vlahovic, li mettiamo nella squadra che allenava Conte e, ragazzi miei, si vince la Champions League. Esagero, però sarebbe una squadra fortissima. Ciao.
Interessante quello che dice, cioè questi due attaccanti li mettevi in quella formazione, diventava un'altra cosa, e questa è una riflessione. Qualcuno ci sta anche scrivendo sul Let's Goal senza averlo lanciato, perché no? Mandateci il vostro Let's Goal, nome, numero di telefono, lo vediamo, naturalmente chiediamo, invito ad intervenire chi non è già intervenuto, visto che siete sempre di più in tanti. Poi ogni tanto possiamo ripetersi, ci mancherebbe. Nei vocali chi li manda chiaramente avvantaggiato, cerchiamo chiaramente anche di non ripetere sempre gli stessi. Su il Let's Goal raccomanderei a voi di scrivere Let's Goal, il nome, da dove chiamate, e soprattutto di farlo se non siete già intervenuti in diretta qui in Cose di Calcio, quantomeno. Ne è arrivato uno in questo momento, col numero che tra l'altro è diverso da quello da cui scrive, e quindi so che qualcuno riceve, manda da qualche altro messaggio, non sappiamo. Se non siete mai intervenuti,
sta cercando di depistarci.
Cercano di depistarci, hanno comprato una nuova SIM. Però è interessante quello che ha detto il nostro amico dall'Inghilterra. Per quanto riguarda invece il discorso formazione Conte, formazione di Allegri, scusate, che senso ha Morata che prende 5 milioni senza decreto visto che è fuori da solo un anno, e Bobuccio non ha un contratto di 6,5 che potrebbe scendere a 3,5, ma con intesa delle parti, e non credo, visto la situazione, lui non accetterà mai di scendere a 3,5. Claudio. Maurizio da Novara, Dusan, Fede, Milik, Ken, ma esattamente di cosa avremmo bisogno in attacco? Di rispecchiare le idee dell'allenatore, o comunque un Ken che pretenderebbe di giocare di più e non accetterebbe più quel ruolo di comprimario. Questi sono gli aspetti che portano anche a prendere decisioni di cambiare qualche pedina. Per quale motivo? Perché chi ha mercato e viene richiesto probabilmente ti fa cambiare anche il piano operativo. Cioè, Ken a mercato, te lo richiede il Milan, ti danno X milioni, devi mettere a posto i conti, parti da lui, sacrifichi lui e poi pensi all'alternativa, quale può essere quella più giusta. Stiamo provando a contattare l'amico che ci ha mandato il Let's Goal, se ce ne fosse qualcun altro lo valutiamo. Ovviamente, intanto... direttore, la verità è che quando non sei più accettato ti fai da parte con signorilità, senza fare tutte queste tarantelle come diciamo al sud. In ogni caso, molti juventini sono rimasti contiani, come Bonucci, Marco da Benevento. Difesa e centrocampo, ci scrive Ivan da Torino, più forte nella vecchia Juve, adesso l'attacco è più forte, possiamo comunque vincere il campionato. E qui vi volevo portare proprio con il vostro ragionamento. Se diciamo che la difesa, e anche per me quella difesa era più forte di Conte, e il centrocampo, e anche per me quel centrocampo era più forte, quantomeno nel costruire, capite che avere un attacco forte ma un centrocampo debole non produce gli effetti sperati. E questo continuo a ripetere da un bel po' di tempo. Quindi quel popò di attacco deve essere valorizzato con il rafforzamento del reparto centrale. qualcosa è già cambiato sulle corsie esterne. Ma se continuiamo a dire che quel centrocampo di Conte, quella difesa di Conte era più forte, e solo l'attacco è il reparto più forte, dico che non siamo ancora una squadra forte, almeno come quella. Perché solo gli attaccanti, e ce lo insegna il periodo in cui c'era Ronaldo alla Juventus, ok? Ti porta gol, ma non ti porta successi. Come la pensate? Ditemi la vostra. Intanto, eccezionalmente, torniamo a Salerno, perché è stato bravo e siamo ancora in vacanza. Che abbiamo da Salerno? Ce lo facciamo dire direttamente da lui? Ciao!
Let's go, il direttore.
Eccolo lì, il grido.
Oggi ho fatto due errori e vi ho fregato il posto. Ho lanciato io il let's go.
Sì?
Ho lanciato io il let's go, che vi ho mandato il messaggio, sì? Anche se non era autorizzato.
No, che è autorizzato?
Secondo, perché sono rintervenuto e pensavo che oggi c'era il dottor Gallo, invece è venerdì.
Ah, no, venerdì lo troveremo ancora, poi sposteremo anche il dottor Gallo.
Ero dimenticato.
Sì, sì, tranquillo. Assolutamente.
Tutto bene, sei ancora in vacanza? Sì. Io ho lanciato il let's go perché volevo dire che finalmente posso dire... Bravo Allegri.
Ah, e come
volevo dire.
Ah, allora, aspetta. Rullo di tamburo. Ce l'abbiamo? Ce l'abbiamo, Manuel. Lo trovo un attimo impreparato, ma non è colpa sua, ovviamente.
No,
lo faccio io.
E come facciamo adesso?
Per avere Luciano, tifoso da Salerno, eccolo qui, che ci annuncia che cosa. A te, Luciano.
Bravo Allegri.
Luciano, non ti abbiamo sentito, purtroppo è andata
via
la voce.
Così.
Ecco, vai.
Ho detto così, bravo Allegri perché ha avuto il coraggio di ricredersi.
Ah.
Spero che sia costante. Non è che si dice che una rondine non faccia primavera, quindi speriamo che non sia solo questa rondine.
Certo, la differenza è la mentalità e la fame, se la Juve di oggi
ce l'ha
ancora meglio così.
Questo
è il messaggio che arriva da casa.
Io ho scritto un messaggio poco tempo fa, che l'avete anche letto, un vocale, dove dicevo che secondo me c'è tanto sentimento di rivalsa nei calciatori.
Quindi parli di rivalsa.
Ne hanno subite di tante, quindi quest'anno ci metteranno molta voglia, molta garra, come si suol dire.
Certo. Senti, un altro amico, Antonio Danola, ci scrive: ma quando arrivò Conte, i vari Chiellini, Marchisio, Bonucci, Barzagli, Giaccherini, eccetera, erano giocatori normali, proprio normalissimi, più o meno. Ma Conte a questi li fece diventare giocatori veri e di carattere. Quindi qui dice, c'è anche l'allenatore. Che cosa ci vedi di nuovo, al di là del carattere, nei giocatori, nell'atteggiamento di squadra, Luciano? Purtroppo ti sentiamo male, sei in una zona...
Ho detto anche in quell'occasione.
Ah, ok.
Si deve contestualizzare il momento storico. Anche in quell'occasione c'era un sentimento di rivalsa da parte di chi, tipo Bonucci, l'anno precedente, Chiellini e cose, non avevano dato molto, siamo arrivati due volte settimi. E quindi hanno colto la palla al balzo con le motivazioni giuste date da Conte e hanno dimostrato di essere effettivamente dei buoni giocatori. Anzi, qualcuno... un campionissimo tipo Chiellini.
Certo, senti, ti chiedo, molti hanno indirizzato, secondo me un po' in cattiva fede, no? I complimenti sullo staff tecnico. Diciamo che l'anno scorso non condannavano lo staff tecnico della Juventus, ma condannavano Allegri. Quest'anno iniziano bene e i meriti sono di Magnanelli. Mi sembra un giudizio impari.
No, io contestavo Allegri l'anno scorso e se le cose andavano male contestavo anche lui quest'anno, perché lo staff è comunque lui che è responsabile.
Esatto, tu sei coerente su
se
questo.
Se lo staff aggiunge qualcosa in più,
ben venga,
ma se è lui che sceglie le direttive, penso io. È il Presidente del Consiglio dà l'indirizzo politico, no?
Certo.
Se i ministri sbagliano è colpa anche del Presidente del Consiglio, soprattutto suo che l'ha scelto.
Ecco, anche perché Magnanelli lo sceglie Allegri, è lui che gli dice
si conoscono da una vita,
insegna a fare questo e quest'altro come sai fare tu.
Ma dietro, io non lo so, ma se guardiamo ad esempio, prendiamo lo stesso Alessandro, che diciamo è il più bombardato di tutti, si vede già che è diverso rispetto all'anno scorso. Non ha fatto niente di straordinario, ma si vede che l'atteggiamento era diverso.
Certo.
Cioè, secondo me era tutto un poco falso l'anno scorso.
Tutto un po' però, falsato, sì.
Sì, sì,
condizionato Allegri, da tutto il resto.
Voi lo sapete che io sono un anti-allegriano convinto.
No, non lo sei più, non lo sei più, non si può usare più quel termine lì. Per una settimana, vabbè, almeno. No,
una settimana, devo resistere.
Esatto.
No, ma io come persona lo adoro, lo sapete, io mi diverto tanto con Allegri, però la sua caparbietà certe volte non ha limiti.
Vediamo, proprio... vediamo dove ci porterà. Senti, tornando sempre alle due formazioni, poi ti saluto.
Sì, sì, anche perché sennò rubiamo tempo agli altri.
Christian da Torino ci dice: domanda secca, Locatelli, Rabiot, Fagioli più l'incognita Pogba. Non l'ho citata perché le incognite non le tengo ancora in considerazione. Io dico,
dai,
dici
però,
tu dire...
però non ci portiamo sfiga da soli, cioè non lo definiamo più incognita. Può darsi che quest'anno Pogba torni Pogba, se ci tiriamo noi dietro questa cosa.
Ok,
carichiamolo,
allora...
carichiamolo, diciamo, diciamo che il ginocchio è perfetto e che
ginocchio perfetto
sarà. Cioè, diamogli energia.
Chi
come
togli
dice,
da questo centrocampo? Locatelli, Rabiot, Fagioli, Pogba.
Ma il mio centrocampo perfetto, quello che piace a me, è Rabiot, Pogba e Fagioli.
Ok, quindi hai tolto Locatelli e torniamo sul
ma non
nome.
Perché non mi piace Locatelli, però,
no, però...
Questo, ma a parte il fatto che io giocherei con un 4-2-3-1.
Ovvero? Chi due davanti alla difesa?
Rabiot e Pogba.
Rabiot e Pogba. E poi, i tre
Chiesa,
chi sono?
Sì. Chiesa, Weah, Vlahovic, e farei giocare Fagioli dietro Vlahovic.
Fagioli dietro Vlahovic. Quindi in quel caso lì, ok.
Il vecchio Vidal,
perfetto. Locatelli
però
in questo momento...
tecnicamente è molto superiore a Vidal, eh?
Sì, ho capito il tuo ragionamento. Senti, Luciano, grazie perché ci hai dato anche spunti, mi stai facendo riflettere.
Io pensavo di sfottere un po' il dottor Gallo oggi, non come è venuto a trovare Santa Maria, disse che veniva a San Marco e non è venuto.
E allora glielo
dice, quando lo senti,
inaffidabili questi professori.
L'aperitivo glielo offro sempre, quando
va bene.
Lo aspetto qua.
Va bene, ciao Luciano, grazie.
Ciao.
Grazie. Arrivano tanti altri messaggi, interessante. Io ripeto, Locatelli, l'amico Christian ci dice: secondo me invece è un buon centrocampo, per migliorare appunto devi vendere Locatelli per uno migliore. Vedi che mi dici che devi vendere qualcuno per uno migliore, perché se no come la giri, Locatelli non trova quella collocazione pratica, semplice ed efficace con nessun tipo di atteggiamento tattico. Se vuoi un centrocampo capace di costruire di più e meglio dell'anno scorso, ma soprattutto di più e meglio di quello composto da Vidal, Pirlo e Marchisio a cui facevamo riferimento. Andrei un attimo a vedere gli aggiornamenti, intanto se ci sono altri vocali li andiamo ad ascoltare, ci sono altri Let's Goal, vediamo se ne abbiamo bisogno o meno, intanto vocale e recupero qualche notizia.
Buongiorno
qui
ragazzi. Senti.
Ciao.
Sono Anna da Palermo.
Ciao Anna.
Io non capisco una cosa. Ma come mai non si lamenta nessuno quando viene messo fuori rosa e l'unico che si lamenta è il signor Bonucci? Premetto, io non l'ho mai potuto sopportare né come calciatore né come uomo. Fa bene la Juve a chiedere una specie di risarcimento se lui vuole andar via, perché ha denunciato la nostra Juve e questo non si fa. Lui si considera un capitano, ma per me non lo è mai stato. Ciao a tutti.
Ciao.
E sempre forza Juve.
Ciao, ciao. Naturalmente noi apriamo i microfoni a tutti con tutti i giudizi, si può pensarla come Anna, come me, come qualcun altro. In questo momento stiamo dicendo, non criticando, lo dico per Pippo dalla Germania, stiamo parlando di un centrocampo che vorremmo diverso magari da quello che abbiamo, per essere più competitivo confrontando la Juve di Conte con la Juve di Allegri, ma semplicemente perché erano all'inizio di un percorso, non per dire Allegri meglio o peggio di quello o quell'altro allenatore. Ci state anche scrivendo sui nuovi orari, sul nuovo palinsesto. Le variazioni portano sempre belle e cattive notizie, tra virgolette, perché qualcuno magari poteva prima sentire un collega, adesso magari non più per questioni di lavoro, ma sicuramente apprezzato dai più, anche perché visibili anche sulle Samsung TV al canale 4005, ormai non è più una novità, ma per chi volesse può riascoltare il podcast, le trasmissioni, anche solo attraverso il nostro sito o anche attraverso le nostre repliche, addirittura informandosi sugli orari sul col palinsesto che riprende ogni giorno anche Bianconera News e soprattutto radiobianconera.com. Abbiamo altri vocali, Manuel, ascoltiamoli.
Buongiorno direttore, ho appena sentito Fagioli, molto superiore tecnicamente a Vidal. Dai.
Vidal, ha detto il collega da Salerno.
Non che c'era di pranzo, ma
non sei d'accordo.
Magari il vinello piano piano, Vidal fuori classe.
E qui la pensa diversamente dal nostro amico Luciano. Anch'io sono un po' il vino, il caldo, le mozzarelle, il fatto che non si sia presentato Pasquale Gallo, anch'io dico che magari è un po' gonfiato al momento la percezione del nostro amico Luciano su Fagioli. Altro giocatore diverso, magari diventerà anche meglio, magari è già ingiusto paragonarli, però resterei un po' più coi piedi per terra. Io dico, complessivamente, questa Juve è meno forte di quella di Conte. Ha detto bene l'amico dell'Inghilterra, il reparto d'attacco messo in quella Juve di Conte sarebbe stata una Juve straordinaria, ancora di più di quella che è stata. Vocale.
Buongiorno direttore, sono Claudio da Firenze. Io penso una cosa riguardo a questo confronto fra la squadra di Conte e la squadra di Allegri. Io penso che quando la squadra di Conte è stata creata, quei giocatori lì non erano nessuno. E l'unico che era qualcuno era Pirlo, che era stato scartato da Allegri per un altro giocatore che per me, non sto neanche a nominarlo, non legherebbe neanche le scarpe a Pirlo. Quindi quello che voglio dire io è che quella squadra è diventata forte perché Conte l'ha fatta diventare forte. Quei giocatori sono diventati forti perché Conte le ha spronate e le ha fatti diventare forti. Facile dopo dire, ma Conte aveva questo, Conte aveva l'altro. Voglio vedere se in quella situazione Allegri sarebbe riuscito a fare ciò che ha fatto Conte, a far diventare quei giocatori normali, farli diventare dei campioni, come ha fatto Conte. Questa per me è la sostanza della differenza fra Conte e Allegri.
Non volevo arrivare a un confronto Conte-Allegri, era proprio lontano dalla mia idea, però il tuo ragionamento porta, induce anche ad arrivare a questa conclusione. Io però ti aggiungerei, sono parzialmente d'accordo con quello che dici, quanti giocatori normali ha la Juventus quest'anno rispetto ai giocatori che tu definisci normale di quel periodo? Perché non mi sembra che Barzagli, Bonucci e Chiellini fossero ancora normali, soprattutto insieme. Non mi sembra che Vidal e Pirlo fossero normali. Forse normali c'erano gli altri. Lichtsteiner con Conte ce l'ha spiegato anche ai nostri microfoni. Matri, Vucinic erano normali e hanno reso di più anche Pepe. Quanti sono normali nella formazione Allegri? A me non interessa se l'allenatore li fa diventare anormali, super o li mantiene normali. Dico... A parità di condizioni, senza coppe, problematiche, eccetera, eccetera, questa Juve è in grado come quella o dipende solo dall'allenatore come mi hai provato a spiegare tu? Io penso che in questa Juve ci siano giocatori ancora normali che probabilmente, o no, non lo so, ma in questo momento non è la risposta che mi interessa, l'argomento che mi interessa è sapere se verranno trasformati in supereroi o meno. Mi sembra ancora un centrocampo un po' più normale rispetto a quello che questo tipo di attacco meriterebbe, secondo me, come costruzione. Poi, se ci inventiamo i difensori che vanno avanti e segnano il triplo del solito, se ci ventiamo gli esterni che si accentrano, tirano dalla distanza e segniamo il triplo, stiamo studiando una Juve che abbiamo incominciato a vedere a Udine, ma è una Juve che diremo diversa e che quindi non diventerebbe più paragonabile con quella che abbiamo conosciuta anche di Conte. Vocale? E chiudiamo questo terzo blocco e poi attenzione al mare, in montagna, a mangiare, il direttore Luciano Moggi nell'ultimo quarto d'ora.
Ciao ragazzi, scusate, la Juventus all'Udinese ha conceso 20 tiri in porta, credo non è stato uno dei migliori. Il secondo tempo non abbiamo passato la metà campo.
Allora, ho sentito solo bene nel secondo tempo, non abbiamo superato la metà campo, però eri sul 3-0 e quindi ci sta. Perdonami su questo aspetto, l'amico forse è l'amico di Pinerolo, se ho riconosciuto la voce. Cioè, col caldo di questo periodo e avendo visto anche le altre partite, giocano tutte un tempo. Giocano tutti 60 minuti, quelle che poi vincono. E la Juventus ha giochicchiato anche bene in questi 60 minuti, ha salvato almeno un gol dalla porta Szczęsny, bloccando con sicurezza, diversamente anche da un Udinese-Juve di 2 anni fa. Dico buona la prima e mi godo questa Juventus, questo successo che chiaramente non ha risolto tutti i problemi della Juventus. Bene, 14:30, quasi spaccate, tanti messaggi, diversi vocali, volevamo confrontare queste due Juve e soprattutto prepararci poi poco per volta anche alla seconda giornata di campionato, Juventus-Bologna, quel Bologna che poteva passare in vantaggio dopo 20 secondi col Milan e che poi ha perso in casa per 2-0.
Abbiamo sempre fame di vittoria.
Radio Bianconera.
Radio Bianconera
è l'unica che conta. Cose di calcio.
Il tema vi piace come? Sì, hanno una cosa in comune le due squadre, non ci daranno le solite delusioni in Europa, firma Maurizio, quindi ironizza un po', non lo so. Se potete chiedere a Moggi cosa manca a questa Juve, secondo Gianfilippo da San Benedetto del Tronto, manca un grande centrocampista che detta i tempi, ci ricorderemo di questa domanda, anzi ti ho chiamato Yves. Scusa, caffè pagato, capito?
È perché ho preso troppo sole.
Hai preso troppo sole in questo periodo. Mi ricordi di fare la domanda a Moggi o gliela fai tu se mi dovessi dimenticare? Perché manca un centrocampista che detta i tempi. Okay. Il problema è che abbiamo 3 brasiliani in difesa, uno più scarso dell'altro addirittura. Dai, scarso è un termine esagerato. Il secondo tempo, sulla precisione dei passaggi, ci scrive Lorenzo da Albano Laziale, si poteva fare molto meglio, sicuro, quando poi soffri un po', però ripeto, concedi anche di più perché hai fatto un pressing alto, cioè cerchiamo di non spomparci quando non serve. Sei sul 3-0, potevi essere ancora sull'1-0, sullo 0-0, avresti dovuto gestire la partita in un modo diverso, quindi si poteva fare meglio. Tenendo conto del bellissimo primo tempo, io do un bel 7. Alessandro Miretti e anche Locatelli mi sono sembrati dei pesci fuor d'acqua. Cosa ne pensa, direttore? Allora, non ho visto bene il primo tempo. Io vi dico che per me, ma potrebbe sembrare antipatico nei confronti, questa critica ricorrente nei confronti di Locatelli, mi sembra ancora Locatelli il più protetto di tutti e quindi costruiamo il centrocampo attorno a Locatelli. Ma sia il giocatore che in questa Juventus, per le sue caratteristiche, è meno play degli altri. Cioè, no, è meno play degli altri, è più play degli altri, ma non è neanche lui play. E quindi viene adattato in quel ruolo e detta male e lentamente i tempi delle giocate bianconere. E ho visto, soprattutto a Cesena, ero lì, a bordo campo praticamente, vicinissimo, un stadio bello per vedere la partita, molto spesso, nel dettare i tempi, o gli arriva la palla e senza guardare la butta in avanti, con logica, ovviamente, non impaurito, ci mancherebbe, ma quando deve giostrare, gestirla un attimo di più, cioè avanzare, anticipare, dettare il passaggio per l'attaccante, ho visto arrabbiarsi spesso e volentieri più Vlahovic di Chiesa, ma li ho visti arrabbiarsi. Quindi significa che ritarda di un tempo la linea del passaggio. Diverso è nelle caratteristiche Rabiot, che non potrebbe fare quel ruolo, o forse Fagioli, su cui Allegri ripone ancora poca fiducia, messo in mezzo al campo. Quindi la logica porta a dire: giusta la collocazione dei tre giocatori messi così. Poi domenica ha giocato Miretti, ovviamente, e non Fagioli subito, però ne perde la giocata offensiva della Juventus con un Locatelli che potrebbe essere sostituito da un giocatore che in questo momento non abbiamo, e quindi concordo che manca un certo
ce l'avevamo.
Chi era?
Provella.
Forse ce l'avevamo, dico forse ce l'avevamo. Ti do parzialmente ragione. Abbiamo dei vocali, ascoltiamo.
Abbiamo la replica di Luciano da Salerno.
Luciano da Salerno, che replica. Abboccato.
L'amico deve ascoltare bene, però quando vuole fare una critica. Io non ho detto che Fagioli è superiore a Vidal. Ho detto che tecnicamente Fagioli è migliore di Vidal. E basta vedere come calcia il pallone Fagioli e come lo calciava Vidal.
Tecnicamente, ho capito.
Che Vidal è stato un fuoriclasse, non si discute, anzi, averne di Vidal. Ma penso che con sottopunta o fantasista, come lo vogliamo chiamare, moderno, penso che sia Fagioli sia
tecnicamente, ti do ragione.
Tecnicamente di Vidal.
Certo, abbiamo già altre domande anche per sempre Luciano Moggi, che fra poco raggiungeremo. Interessante la replica, quindi non era una questione di bibite servite al tavolo, era questa la risposta ovvia. Vocale.
Ciao ragazzi, sono Luciano da Vinovo. Ma rimango stupefatto da questa numerica elevata di tifosi juventini che non fanno altro che criticare Allegri, ce l'hanno con Allegri,
ma no,
basta,
ma non lo stanno facendo.
Si è creato questo virus, siamo peggio degli anti-juventini. C'è Allegri, cerchiamo di stare a fianco Allegri alla squadra e spronare la squadra, ma basta.
Ma mi permetto per una volta, poi se anche nelle vicinanze...
Ma basta, se... basta, basta, basta.
Ma chi è che ha detto? In passato un ascoltatore, eh? Ah sì, conserviamoli questi, basta, basta, basta. C'ha ragione, però non oggi. Cioè, ogni tanto si toccano, ripeto, il tema non era Allegri-Conte, ma le due formazioni, i reparti, vi piacciono o non vi piacciono. Cioè, per trovare anche il modello giusto di squadra vincente, di squadra forte, no? Anche per riconoscere dei meriti a Conte in quel periodo, ad Allegri in questo e ai loro collaboratori, quelli che sono stati. Non mi sembra, amico di Vinovo, che oggi ci siano state eccessive, ma neanche tante o diverse lamentele nei confronti di Allegri. Assolutamente. Si sta qualcosa che leggiamo, dicono, cioè uno, nello specifico uno, magari è percepito proprio quel momento lì, ma spiegandolo correttamente. Vocale.
Abbiamo anche la replica dal nostro inviato di Pinerolo.
Oh mamma, andiamo con le repliche oggi.
Ciao direttore, scusa la voce,
adesso ti sento.
Io l'inviato da Pinerolo.
Ciao, adesso ti sentiamo meglio.
Io volevo solo dire che se ami il calcio e vedi come si gioca a calcio, la Juventus purtroppo non gioca a calcio. Abbiamo fatto due movimenti, qualcosa del genere, di nuovo, nel primo tempo, pochissima roba, sembriamo diventati il Brasile di Pelé. Magnanelli è diventato...
No, su questo ti do ragione.
Il legno Herrera della Juventus.
Sì.
Ma non scherziamo, vedete come ci difendiamo. Reparti lunghissimi, spazi infiniti, tutti dentro l'area piccola. Quando qualsiasi squadra si difende al limite dell'area e sta ben attenta a non entrare in area. Tutti in linea. Guardatevi per esempio l'Arsenal, l'ultima partita che ha fatto, come si è difesa in 10. Così si gioca a calcio. E poi il pressing feroce che avete detto, il primo tempo a Udine, io non l'ho visto. Io ho visto al massimo 5 minuti di pressing blando. E poi questo qui è tutto. Ciao direttore, ciao a tutti.
Ciao. Secondo me sei ancora legato a qualche fotogramma della scorsa stagione. Limitare così un giudizio un po' severo, lo ammetto, e rispetto il pensiero anche... di Teo da Pinerolo, Ripeto, che sia durato 60 minuti, che sia solo la prima, che non mi illudo, tutto vero. Però il giudizio è molto, cioè non è nei confronti di Allegri, e quindi questo te lo riconosco. In generale, io ho visto una Juve migliore rispetto a tante Juve dello scorso anno. Quindi un atteggiamento diverso l'ho visto. L'ho visto scrivere anche da altri colleghi. Quindi dico, non sono proprio, cioè non è che se lo dico solo io o se lo dicono solo gli altri è la verità. Dico che sul 3-0 poi cambiano anche le logiche mentali di una squadra, cioè chi ha giocato a calcio, e tu ricordo bene che hai giocato a calcio, hai fatto anche l'allenatore, io non pretenderei di più da italiano, poi lo so che magari all'estero probabilmente andrebbero avanti fino all'8-0, pressing altissimo. Una squadra in ricostruzione che fa meglio dell'anno prima sul 3-0 fa bene a mollare un po' gli ormeggi, dal mio punto di vista. Mentre proviamo a contattare, anzi ce l'abbiamo già, non poteva mancare il nostro direttore. Buongiorno direttore, ben trovato.
Buongiorno, ti sento abbastanza allegro dalle ferie, quando si torna siamo allegri.
Leoni.
Quando si sta ancora due o tre giorni diventiamo seri però.
Esatto, dopo una vittoria poi per 3-0 mi sento benissimo.
Adesso andiamo bene, però...
Però
voglio dire, bisogna essere tranquilli e non fare troppa enfasi di una vittoria, perché bisogna guardare la partita con Bologna. È importante questo qui, perché giocare con l'Udinese mi è sembrata una partita, tanto tutti nuovi, tutti stranieri che valgono poco da quello che ho visto, quindi è una partita da prendere come un qualcosa di positivo per la Juventus, perché ha dimostrato di essere squadra, di attaccare al contrario, di aspettare. Ci sono tanti direi punti di favore su questa squadra, però ovviamente bisogna guardare quello che succederà nelle prossime partite.
Assolutamente.
Con decisamente più forte.
Però la prima giornata...
Bella, no?
Bella?
Primo tempo eccellente, secondo tempo un po' meno, ma...
Parlavamo proprio di questo, direttore, Luciano Moggi. Intanto un grande piacere ritrovarti per commentare quando si potrà le partite della Juventus e tutte le dinamiche anche attorno. È un atteggiamento diverso, perché poi la squadra era quella dell'anno scorso, tolto Cambiasso e UEA, che diciamo come esperienza devono acquisire.
Qui non è stato valutato attentamente un giocatore Cambiasso, che dà una linfa diversa al centrocampo, sa dove mettere il pallone, sa aggredire l'avversario, quindi sa fare quelle cose che in passato passavano solo per cose normali, e soprattutto quando uno aggrediva e prendeva il pallone poi magari sbagliava il passaggio. Cambiasso, nonostante l'età, praticamente è un giocatore diverso, sa dove ha il piede abbastanza educato e sa dove mettere il pallone.
Direttore, si poteva già tenere l'anno scorso o è servito proprio quel periodo al Bologna?
Penso che sia servito, perché lui ha giocato prima a Genova, poi nel Bologna, nonostante l'età giovane, praticamente ha sufficiente esperienza per dare una mano al centrocampo della Juve. Questo è veramente un giocatore che io apprezzavo già negli anni passati, adesso praticamente che alla Juventus dovremmo apprezzare molto.
Nel momento in cui avevo annunciato la tua presenza, caro Luciano Moggi, arrivavano già le domande. Puoi chiedere al direttore, puoi chiedere questo e quest'altro, quindi inizio con l'elenco del puoi chiedere. Cosa manca alla Juventus? Prima domanda.
Mancano soldi per rinforzarsi, da quello che sento dire.
Mancano soldi per rinforzarsi. Ma tu avessi i soldi, chi compreresti?
Allora... Se ti ricordi quello che ho scritto io ancora prima che cominciasse il campionato, ho detto che ci sono delle squadre che non faranno quello che hanno fatto l'anno scorso, prima di tutto la Lazio, che sicuramente non ripeterà il secondo posto. C'è una squadra da esaminare attentamente perché ha comprato 10 giocatori e quindi bisogna vedere l'amalgama di questa squadra. Però devo dire che in questo caso, diversamente dalla Lazio, il Milan ha dato sufficiente dimostrazione di essere una buona squadra, anche perché, a differenza degli anni passati, dove c'era solo Leao che invadeva l'area avversaria, qui riempiono l'area avversaria e non c'è solo Leao, anzi, Leao praticamente sarà importante per mettere in condizione gli altri di andare a tirare in porta, ma ci sono anche giocatori che guardano attentamente la porta e sanno vederla. Uno è Pulisic, per esempio, e questi praticamente sono un qualcosa che sostanzialmente può dare un contributo importante. Poi dopo, se guardiamo anche il resto, può darsi pure che manca qualcosa al centrocampo, il fatto che atletica, cioè Tonali sarebbe il caso di Maccheroni sicuramente, poi gli manca Benassetti infortunato, però complessivamente direi che già una bella squadra e il portare fastidio a tutti.
Ti sembra addirittura meglio costruita rispetto all'Inter?
No, l'Inter mi dà la sensazione di essere più forte, però ecco, riprendendo il discorso di prima, io ho detto che ci sono delle squadre che dovranno dimostrare, la Lazio sicuramente l'ho messa tra quelle che non ripeteranno il secondo posto, il Milan è un punto interrogativo che però sta dimostrando di essere una buona squadra perché sono tutti piedi buoni intanto, e questo è importante, e poi tutta la gente che attacca, e questo magari può essere incontrando squadre forti un neo, perché potrebbero prendere le torche, però questi li sanno fare, quindi è già importante questo. Per quanto riguarda l'Inter, ho la sensazione che sia nel lato la più forte di tutte, anche come esperienza. E il Napoli, che secondo me farà sicuramente un buon campionato, ma non ripeterà la cavalcata dell'anno scorso, dovrà faticare.
Parlando di Inter...
E la Juventus che, avendo un'interaiatura già collaudata del passato, con l'inserimento di Cambiaso, attenzione, io parlo di inserimento, no, uno per preso a caso,
sì,
può sicuramente migliorare il centrocampo, e potrebbe, visto e considerato che non ha impegni settimanali di coppe, potrebbe dare fastidio a tutti, quindi Mina.
Guarda, direttore, Juventus, il tema di oggi...
E Napoli potrebbero essere le quattro per il quarto posto Champions. E la Juventus penso che potrebbe dare anche più fastidio del normale, non avendo l'impegno settimanale.
Ecco, finisco prima con le domande che erano già arrivate, se non me le dimentico. Gianfilippo da San Benedetto del Tronto ti chiede: non manca un grande centrocampista che detti i tempi, direttore Moggi?
Sì, no, ma quello manca a prescindere.
Ah, quello manca a prescindere, dici, quindi per sopperire.
E non è neppure Cambiaso che può fare, certo, questa parte qua, perché non ha l'esperienza giusta, però sicuramente dà un contributo molto più importante.
Aiuta a cambiare un po' le dinamiche là in mezzo. Moggi, sì, prenderebbe Berardi, Antonio da Francavilla Fontana?
Ma Berardi sicuramente è un buon giocatore, su questo non si discute, però io, se si mantiene questa interagatura qui e se effettivamente si prende Morata, che praticamente oltre che fare gol è anche uno che sa aiutare i compagni sia a centrocampo in difesa, penso che è una cosa abbastanza male.
La chiacchierata di oggi, sono andato a riprendere, Luciano, la formazione di Antonio Conte, primo anno, senza coppe, Buffon, Barzagli, Bonucci, Chiellini, Lichtsteiner, Vidal, Pirlo, Marchisio, Pepe, Matri, Vucinic. Era più forte quella Juve di quella di quest'anno. Qualcuno ha detto, se avesse avuto Vlahovic e Chiesa avrebbe vinto la Champions, quella Juventus lì. Tu cosa ne pensi?
Questi sono discorsi che si fanno, poi bisogna mettere in atto.
Poi bisogna mettere
la Champions è un altro discorso. Noi fino all'inizio, anzi fino alla fine del campionato passato, abbiamo sempre giocato di rimessa, e le Champions si vincono giocando e vincendo le partite, non aspettando l'avversario. Quindi quello è un discorso più complesso e complicato. Se la Juventus dovesse cambiare vestito, cioè mettersi a fare le partite anziché aspettare l'avversario, potrebbe dire qualcosa in più anche in Europa. Così come sta, io penso che possa dare un contributo importante nel campionato italiano, diversamente poi è tutto da vedere.
Ecco, Luciano, non posso non farti la domanda. Ieri abbiamo saputo che lo scudetto del 2006 resta all'Inter. Me lo commenti? Cioè, te lo aspettavi? Era nell'aria, ma vedi, dal primo momento?
Io su questo discorso qui non so dare una motivazione, anche perché, se mi ricordo, quello che ha detto Zaccone, l'avvocato dell'Inter, l'avvocato della Juventus, quando disse mandateci in big penalizzazione, è come se avesse dato un, diciamo, un qualcosa,
è messo già una sentenza,
un input che c'erano dei colpevoli, che la Juventus avrebbe fatto, ha fatto qualcosa che non doveva fare, quindi se vai a richiedere quello scudetto lì ti portano subito le dichiarazioni dell'avvocato Zaccone.
Certo.
Per cui il problema secondo me non è proponibile. Invece c'è una cosa, io vedete in questi giorni ho criticato molto il presidente federale, ma non l'ho criticato come persona, l'ho criticato come presidente,
come ruolo,
anche perché anche a me della persona non interessa niente, quando vedo oggi poi che si fa difendere da alcuni settimanali e da alcuni giornali dicendo che Mancini non sapete quello che ha detto eccetera, ma a me quello che ha detto Mancini o se Mancini va in Arabia a me non interessa, a me interessa il presidente federale che fino ad ora ha sbandierato rivoluzioni in federazione, in campionato, e non ha fatto mai niente. Tant'è che voi guardate, ad esempio, io prima ho parlato dell'Udinese con la Juventus, no? Guardate quanti giocatori stranieri giocavano nell'Udinese,
11.
Guardate quanti giocano nel Sassuolo, guardate quanti giocano nel Genova. Ma sono tutte cose queste qui che vanno a deteriorare il campionato italiano, perché poi giustamente Mancini quando è andato a fare la formazione non si è trovato giocatori importanti, perché oltretutto qualcuno giocava addirittura riserva nella propria squadra, e questo praticamente è quello che si vorrebbe da un presidente federale. Che ci vuole? È vero, la libera circolazione ci deve essere perché è una legge, ma stabilire che ogni società deve avere quantomeno al massimo 5-6 giocatori stranieri, il resto devono essere europei e italiani soprattutto, io credo che sia la cosa migliore,
magari cresciuti anche nel proprio settore giovanile,
che adesso, no, prima eravamo il campionato più bello, adesso siamo il quarto campionato del mondo.
Certo, molto interessante, ripeto, oltretutto limitando, cioè magari valorizzando anche quelli che sono cresciuti nel proprio settore giovanile, vediamo quanto interesse c'è attorno a dei giovani che la Juventus in questo momento forse è anche un po' costretta a mettere sul mercato per necessità di bilancio. Sei d'accordo?
Sì, ma questo è necessità di bilancio, è una cosa, però vanno a maturarsi come è successo con Cambiaso. Questo è il punto. Il problema è averli, ma quando tu adesso anche nel settore giovanile vedi su 15-20 giocatori ne vedi 10 stranieri, non va più bene. Deve essere un calcio riformato, deve essere un calcio che fa entrare tutti quelli che vogliono, ma limita l'utilizzazione, e questo sarebbe anche un monito per le società di calcio.
Mi dice
anche, avendo questo freno, praticamente eviterebbero di comprare giocatori che possono stare tranquillamente dove sono nati e cresciuti, e che non danno niente al campionato italiano, anzi lo peggiorano. Di vantaggio per le squadre italiane c'è soltanto il fatto che occupano un posto in campo e pagano la metà di quello che pagherebbero un altro giocatore per il decreto
Cresci. Esatto. Altro tema che abbiamo più volte ripreso e sottolineato. Senti,
sì, ma fanno orecchie da mercante.
Sì, esatto. Non ha fatto.
Si vede che ci deve essere qualche interesse nascosto, secondo me.
Dovremmo indagare. Senti, direttore, è Mancini che scappa? Scappa? Se ne va?
Ma Mancini, se fossi stato io Mancini, andavo via prima. E questo è costretto a prendere Gnonto dalla Svizzera, Retegui.
Però aveva accettato anche il nuovo ruolo. Cioè, è strano nelle tempistiche, almeno.
Ma quando però succede... non sono d'accordo. Lì i dissapori praticamente... Solo il ministro dello sport non li sapeva. Però quando il ministro dello sport ha detto... Lui è come Ponzio Pilato, se ne lava le mani di tutto.
Spesso,
e non
sì,
fa
abbiamo
niente,
capito.
Però poi inconsciamente dice: non sarà mica per le nomine che sono state fatte nella nazionale senza dire niente a Mancini. È come dire che lui sapeva di queste nomine, però se lui non le sapeva, probabilmente era Mancini. E questo non va bene, perché quando le fa un presidente federale di calcio, il presidente federale non si intende. Si può intendere di amministrazione, di cose diverse, ma quando si va a parlare di uno spogliatoio, quando si va a parlare di uno staff, bisogna parlare dell'allenatore. Ma comunque, ripeto, è una cosa che a me non interessa. A me interessa in modo particolare il fatto che vedo degli stranieri che potrebbero stare da altre parti, giocare nelle squadre italiane e fare praticamente blocco.
Perfettamente d'accordo.
Ho citato, posso citare il Bologna, ma ho citato l'Udinese, il Sassuolo, posso citare tanti altri. Il minimo c'hanno 9-10 giocatori stranieri, se non 11 qualcuno. E questo è il cancro del calcio italiano.
Luciano, ultima battuta. Ma
scusa, ma vorrei aggiungere. Il ministro dello sport, se ci fate caso, ha fatto una dichiarazione, perché lui parla ogni tanto, dice anche cose che non vorrebbe dire. Ha fatto una dichiarazione dicendo che avevamo fatto una legge per far rinascere i giocatori italiani, invece favoriamo i giocatori stranieri a venire.
Esatto.
Questo è quello. L'ha riconosciuto anche lui.
Si è rimangiato, esatto, proprio in un'ultima, sì. Lunedì, probabilmente lunedì o martedì. Senti, ma è cambiata la Juve o è cambiata la mentalità, o qualcuno ha fatto cambiare la mentalità ad Allegri?
Allora, vista in campo, sembra cambiata la Juve. Se gli è stato fatto cambiare è difficile, perché l'allenatore ha le sue idee. Diciamo quello che ho detto prima, vediamo la forza dell'Udinese fino a che punto arriva. Le prossime, infatti,
e lo capiremo già domenica.
Non ho fatto pronostici ancora, anche perché voglio vedere quanto meno due partite per capire bene se c'è qualcosa di importante di nuovo. Io sono convinto che la Juventus, non avendo l'impegno intrasettimanale, possa fare abbastanza bene.
E anche perché, dobbiamo dirlo, non ci siamo ancora visti e non ti ho passato i miei pronostici.
Sì, perché poi mi passi gli appunti,
io
li leggo, le
imparo a memoria. Me le vado anche a cercare, le risposte cattive. A presto. Luciano, quando vuoi, lo sai, questa è casa tua. Alla prossima, salutiamo Luciano Moggi, interessante come sempre, tutti i temi, Juve, ma anche politico-sportivi. Grazie per davvero a tutti voi che avete avuto la pazienza di seguirci sempre tra le 13 e le 15, anche domani, ricordo lunedì e il venerdì, Cose di Calcio con Antonio Paolino esplode, diventa Extra Large XL con la presenza anche di Paolo Rossi. Adesso l'ora della vecchia signora, sembra quasi una poesia,
Cose di Calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.